Ciao a tutti, vi parla Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Allora, questa sera continuerò un po' la trasmissione di oggi pomeriggio, non tanto per la trasmissione in se stessa, che comunque andrò ad ampliare con degli scritti particolari sullo sviluppo mentale nelle ricerche di Piaget, di Peter, ma quello che mi interessava era che nella prima trasmissione, anche per l'importanza di quello che era l'argomento che abbiamo fatto, abbiamo in pratica omesso tutti i nostri appuntamenti di marzo. E siccome marzo è pieno di appuntamenti nostri che riteniamo importanti, sebbene che affrontiamo un po' anche questo e ne parliamo. Vi ricordo che l'8 marzo è la festa della donna. Vi ricordate l'anno scorso cosa è successo? Chi ha seguito queste trasmissioni? Ebbene, abbiamo aspettato un attimino per vedere come andavano le cose, dopodiché le ragazze si sono riunite, si sono parlate, si sono telefonate, si sono trasmesse messaggi e hanno deciso che la giornata della donna non sarà celebrata l'8 marzo, nel senso che noi avevamo la trasmissione il giovedì 7 marzo, potevamo utilizzarla ed era messa a loro disposizione, ma hanno deciso di non usare la trasmissione del 7 marzo. E invece le ragazze faranno la trasmissione il 21 marzo. Perché? Perché ragazzi hanno detto, è vero, noi siamo pagani, noi siamo vicini al paganesimo, noi abbiamo delle attinenze con quello che sta facendo e siamo donne, cioè riconosciamo quello che è la lotta che è stata fatta di liberazione delle donne. Però nello stesso tempo la lotta di liberazione delle donne che noi abbiamo fatto, che noi abbiamo vissuto, ricordo che alcune persone vicine a noi, io definisco pagane, ma non so se a loro piace questo, comunque che stanno vivendo la stessa e identico nostro cammino, hanno fatto anche tutte le lotte femministe degli anni 70 qui nel Veneto, per cui hanno ancora la memoria della tradizione che è successa negli anni 70 proprio per la liberazione della donna, a differenza, e questo tendo anche a sottolinearlo perché è importante, a differenza della perdita di memoria di ciò che è stato e di ciò che è stata la trasformazione del ruolo sociale della donna che troppe persone hanno fatto. E non mi interessa se si definiscono di destra, di sinistra, di centro, di questo, di quello. Hanno perso la memoria come persone ed è questo che è gravissimo. Al di là che siano donne o non siano donne, questo è un affare loro. Ebbene, queste donne hanno deciso di fare la festa anziché quello che è l'incontro il 21 marzo, che però non è una celebrazione della festa della donna o della ricorrenza della lotta che le donne hanno fatto e hanno vissuto, ma più che altro è un riallacciare quello che è il rivendicare il proprio essere con il 21 marzo, che vi ricordo è il primo giorno di primavera ed è una data importantissima per il paganesimo, come tutte le date stagionali, cioè tutti i passaggi di stagione sono importanti per il paganesimo. E allora praticamente le due cose vengono a coincidere, cioè assumono un doppio significato sia per il fatto che c'è la primavera, sia che c'è il cambio delle stagioni e sia perché le ragazze praticamente fanno la trasmissione, ma più che altro è un'occasione per riunirsi, cioè, non è tanto per fare una celebrazione o non fare una celebrazione, è un altro modo, un'altra scusa per stare insieme. In realtà avremmo voluto fare altre trasmissioni con le donne, cioè con le donne ma anche con altre persone, solo che un po' per i soldi, un po' per il tempo, un po' per le condizioni di vita e non siamo mai riusciti a organizzarle. E col fatto che esiste la scadenza dell'8 marzo invece siamo riusciti organizzare questa scadenza, che non sarà appunto il 7 marzo come inizialmente si pensava, ma sarà il 21 marzo, per cui il 21 marzo dai microfoni Radio Gamma 5 sentirete una trasmissione pagana politeista al femminile, con le tensioni, i bisogni, i desideri delle singole persone. E questo è per quanto riguarda l'appuntamento in radio, qui nelle trasmissioni, il 21 marzo. Solamente noi speriamo che ci sia più gente possibile che viene, anche perché nell'intervallo fra la prima e la seconda trasmissione naturalmente una bicchierata ce la faremo e anche una merenda ce la faremo, insomma, d'accordo? E allora l'appuntamento è per il 21 marzo a Radio Gamma 5, e questo è la prima cosa. Seconda cosa, vi ricordo che il 15 marzo c'è invece, e venerdì 15 marzo c'è il dibattito di stregoneria che tratta la follia controllata. E l'appuntamento è a Marostica, via Montello 66, via Montello è la statale che da Marostica porta a Bassano. Là ci incontriamo dalle 20.15 alle 20.40 circa, e dopo andiamo nella sala dei dibattiti e terremo il nostro dibattito. Il dibattito tratterà della follia controllata. La follia controllata, c'è poco da aggiungere rispetto a quello che abbiamo detto, se non il fatto che noi sì pratichiamo follia controllata come apprendisti stregoni, ma per praticare follia controllata e per imparare a praticare follia controllata è necessario riuscire a individuare tutte quelle patologie, o almeno una parte di quelle patologie psichiche e psichiatriche, che rappresentano la vera follia che gli esseri umani, educati ad immagine e somiglianza del Dio padrone, riversano nel sistema sociale per danneggiarlo. Allora, per riuscire a praticare follia controllata è necessario conoscere la follia. Allora, in quel dibattito noi sì parleremo delle tecniche per affrontare la follia controllata, ma nello stesso tempo parleremo anche della follia vera, cioè di quelle che sono le patologie psichiatriche, le difese da paura che gli esseri umani educati ad immagine e somiglianza del Dio padrone riversano nel sistema sociale, creando disagio e creando distorsioni. Il dibattito appunto del 15 marzo è, un attimo, siamo arrivati credo al 16° dibattito. Vi ricordo che in totale sono 20 dibattiti, sarebbero 19 argomenti per 20 dibattiti, per cui stiamo volgendo un po' al termine di quello che è stato il ciclo della stregoneria. Perché questo? Perché la stregoneria è l'arte attraverso la quale l'essere umano si costruisce, è l'arte di vivere, è l'arte di riconoscere il mondo nel quale viviamo ed è l'arte di praticare la vita come sfida. Questo è la stregoneria. Non è assolutamente le puttanate, le panzane che vanno in giro farneticando i cattolici. L'arte della stregoneria è l'arte di assumersi la propria responsabilità nella propria vita. Perché? Perché come pagani, come apprendisti stregoni, noi sappiamo che non esiste un Dio creatore, noi non siamo creati di immagine e somiglianza a un Dio pazzo, noi siamo usciti dal brodo primordiale e generazione dopo generazione ci siamo trasformati, e la trasformazione è arte della stregoneria. Certo, oggi abbiamo la ragione purtroppo, e la ragione tende a separare noi stessi dal mondo. Quando mio nonno era una sola cellula non aveva la ragione, non aveva la descrizione del mondo, ma aveva le sue strategie per affrontare la vita. Con l'avvento della ragione le strategie devono essere pensate, devono essere descritte, devono essere organizzate anche all'interno del pensiero. È ovvio che gli stregoni usano l'intuizione, perché può esserci la conoscenza senza il sapere. Ma se io devo trasmettere la conoscenza a un'altra persona, devo avere il sapere, devo avere la cultura. Non posso trasferire a un'altra persona cose senza conoscenza e senza sapere e senza cultura. Però la conoscenza è al di fuori del sapere e della cultura. Appartiene all'intuizione, appartiene al divenuto della nostra specie. Certo che se noi volessimo usare il termine ragione in senso allargato, cioè il più largo possibile, dicendo che ogni essere della natura ha una propria visione della propria materialità, cioè una percezione della propria materialità, allora in quei termini potremmo usare il termine ragione estendendolo ad ogni essere. Ma dovremmo fare uno sforzo enorme per riuscire a far questo. Siccome noi siamo esseri umani, usiamo la ragione nei termini di logica e nei termini di matematica, nei termini di descrizione. Non usiamo la ragione nei termini di materialità o di fisicità, anche se nel Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo l'ho usato anche in quei termini per far capire. Cioè, per far capire che anche gli alberi, anche i virus, anche i batteri hanno una loro ragione, solo che non è legata alla descrizione come noi la pensiamo, ma è più legata alla fisicità dell'individuo, per la sua qualità, per le sue determinazioni con cui affronta la vita. Ebbene, se noi partiamo dal presupposto che l'essere umano si costruisce e l'essere umano lascia in eredità al proprio figlio non solo il patrimonio della specie, ma anche i suoi personali sforzi di costruzione, i suoi personali tentativi di dare l'assalto al cielo, lascia l'essere umano a suo figlio in eredità. Bene, se noi non diamo l'assalto al cielo, cioè se noi non ci sforziamo per trasformarci e per costruirci, non lasciamo in eredità nemmeno questo al nostro figlio. Cos'è che ha lasciato il cristianesimo in eredità come orrore alla specie umana? È la sottomissione, cioè genitori che sottomettono i loro figli affinché siano buoni e servizievoli, genitori che hanno distrutto i loro figli. Una società che ha bisogno della dinamicità, che ha bisogno dell'intelligenza, che ha bisogno della cultura, che ha bisogno del sapere e che tenta di costruirsi, di espandersi, di trasformarsi, ha invece al suo interno delle persone che sono state addestrate a sottomettersi. E di questo ne parleremo, dell'addestramento a sottomettersi. Ne parleremo fra pochissimo. Perché questo? Perché vi prendo lo sviluppo mentale nelle ricerche di Piaget e di Petter e vi leggerò alcune pagine. Pertanto il Crogiolo dello Stregone è l'arte della vita. Vi dico, prima di cominciare a leggervi Petter, ciao Stefano, prima di cominciare a leggervi Petter e alcune pagine, vi do l'altro appuntamento, che è quello del 29 marzo e che è la storica cena del Musso che fa l'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, un suo omaggio a un amico che è morto e che hanno preso ad omaggiarlo il venerdì, in questo caso quello che i cristiani chiamano il venerdì santo, il 29 marzo, organizzando a Marostica la cena del Musso. Naturalmente sono tutti invitati. Bene, allora, io vi prenderò adesso per leggervi, vi leggerò un pezzo da Petter, Guido Petter, lo sviluppo mentale delle ricerche in Jean Piaget. Petter è un personaggio abbastanza conosciuto a Padova, nella zona qui attorno. Intanto fu preside della facoltà di psicologia dell'Università di Padova e divenne famoso negli anni 70 perché alcuni autonomi lo presero a martellate. Come si sa, come abbiamo già detto in passato, ogni persona è molto abile nella sua specializzazione, ma spesso difetta in altre. Maradona era molto bravo con una palla al piede, ma fuori dal campo tirava di coca. Guido Petter era molto bravo come analista, come psicologo, come psichiatra, probabilmente adesso non so esattamente la sua specializzazione, però probabilmente come amministratore di facoltà non riusciva a far collimare i diversi interessi, o forse lui non voleva, questo è un altro discorso. Comunque in ogni caso resta sempre uno studioso di notevole valore e un valore che gli è effettivamente riconosciuto. Ebbene, vi prenderò dall'intelligenza sensomotoria, perché ci dà l'idea di come può avvenire il condizionamento del bambino, cioè il condizionamento educazionale, fin dai primissimi giorni di vita, proprio per farvi capire che la vita è un processo di costruzione, e se al bambino voi non presentate voi che vi costruite, voi che affrontate i problemi, lo distruggete, ma lo distruggete non solo perché ha 9, 10, 11 anni, ma lo distruggete, dal mio punto di vista, finché è ancora in pancia della madre, però lo distruggete, dalle analisi di Petra, fin dai primi giorni di vita, perché la sua capacità di discriminazione fra gli oggetti in realtà è quella che va a modificare la sua percezione dei fenomeni e che va a modificare la sua capacità di giudizio del mondo. Proprio leggendo queste pagine si può capire quanto orrore, quanta infamia sia stato il cristianesimo, quanto sia portatore di orrore, morte, distruzione. Ed è il nemico della vita, per cui anche i comportamenti dei cristiani sono comportamenti distruttivi rispetto al sistema sociale nel quale stiamo vivendo. Vi inizio il capitolo dalla nascita ai 2 mesi. B. Il primo organizzarsi dell'ambiente fisico. Quali sono le caratteristiche che l'ambiente fisico presenta per il bambino nel corso di questo periodo? In particolare per quanto riguarda gli oggetti, lo spazio, i rapporti causali e la successione temporale, quello in cui il bambino vive è probabilmente un universo, nessuna parte del quale viene vissuta come qualcosa di obiettivo, di distinto da sé e di indipendente dalla sua attività percettiva, un universo senza oggetti sostanziali permanenti. L'osservazione e la sperimentazione combinate dimostrerebbero, secondo Piaget, che la nozione di oggetto, lungi dall'essere innata o completamente data nell'esperienza, si costruisce invece poco per volta, e che all'età delle reazioni circolari primarie essa è appena agli inizi del suo sviluppo. Il fatto che, dopo la prima settimana di vita, il bambino sia capace di ritrovare la mammella, il sorriso che dopo la 5ª settimana rivela una certa capacità di riconoscere la voce e la figura dei familiari, dimostrano che, nell'insieme delle impressioni che colpiscono la sua coscienza, egli distingue e riconosce molto presto certi gruppi di stimoli. A tali gruppi di stimoli, le varie coordinazioni tra schemi differenti, visione, prensione, visione, audizione, eccetera, danno certamente a un dato momento un grado di maggiore solidità. Ogni coordinazione tra schemi diversi significa infatti coordinazione tra 2 gruppi di stimoli relativi entrambi ad uno stesso oggetto. Dal momento in cui la comparsa di uno dei 2 gruppi di stimoli comincia a venire vissuta come sempre accompagnata dalla comparsa contemporanea o immediatamente successiva degli stimoli del secondo gruppo, l'insieme degli stimoli così collegati assume carattere di maggiore stabilità ed anche un certo grado di obiettività. Il bambino che sente una voce e sorride cercando di volgere il capo nella direzione da cui la voce proviene, farà dopo un momento l'esperienza di un gruppo di stimoli visivi, la figura della persona conosciuta, i suoi movimenti caratteristici, ormai coordinato col gruppo di stimoli auditivi che lo precede e lo accompagna. Tuttavia, queste coordinazioni, secondo Piaget, sarebbero ancora in gran parte di carattere soggettivo, connessioni cioè tra gruppi di stimoli che sembra vengano vissuti ancora come semplici modificazioni della coscienza piuttosto che come qualità di oggetti. Che cosa capita nel caso della scomparsa di oggetti che il bambino conosce bene e desidera? Le osservazioni sembrano dimostrare che nel corso delle prime settimane, età del riflesso puro, un oggetto che scompare dal campo percettivo del bambino viene immediatamente dimenticato e cessa praticamente di esistere fino al momento in cui esso ricompare nel campo della percezione, che nel corso del secondo mese e sino agli inizi del terzo, età della reazione circolare primaria, esso non viene subito completamente dimenticato e continua per qualche tempo ad essere desiderato ed atteso, senza che la sua scomparsa dia però luogo ad alcuna ricerca attiva da parte del bambino. Questi si limita a fissare il punto in cui per l'ultima volta ha visto l'oggetto e la persona scomparsa come se ne desiderasse il ritorno. E sembra che all'uno e all'altra attribuisca solo una sorta di permanenza affettiva, senza localizzazione né sostanzializzazione alcuna. In questi primi due mesi di vita, lo spazio non avrebbe ancora per il bambino carattere di unicità. Esisterebbero invece diversi spazi, i quali non avrebbero ancora un carattere rappresentativo, ma solo pratico, nel senso che l'azione non si colloca in essi vissuti come già esistenti, ma li crea essa stessa col proprio svolgersi. Spazi fra loro eterogenei, anche se parzialmente collegati gli uni agli altri, per esempio prensioni, suzione, e consistenti ognuno in un gruppo di operazioni pratiche, cioè di un insieme chiuso di operazioni per mezzo delle quali è sempre possibile tornare al punto di partenza e correggere gli effetti di uno spostamento mediante uno spostamento in senso inverso. Tali sono lo spazio orale, consistente nell'insieme degli spostamenti da bocca in rapporto con gli oggetti da succhiare o di questi in rapporto a quella, lo spazio visivo, consistente negli spostamenti necessari per eseguire movimenti di traslazione, per ritrovare la posizione degli oggetti o nei movimenti degli oggetti gli uno rispetto agli altri quando il bambino si muove, lo spazio auditivo, quello in cui si collocano i suoni, lo spazio tattile, che ha origine dai movimenti delle mani e delle dita, lo spazio cinestetico, costituito dalle diverse posizioni che il corpo assume. Così non vi sarebbe a questa età alcuna nozione precisa della causalità. Semplicemente determinate posizioni del corpo preannunciano la venuta del cibo, oppure la percezione di un suono o di una voce annuncia come prossimo un avvenimento o la comparsa di una persona. Queste connessioni determinano probabilmente nel bambino una sorta di sentimento di efficienza e di efficacia, al quale dovrebbe essere ridotta la conoscenza pratica della causalità presente nei primi due mesi di vita. È naturalmente impossibile, per rapporto a questo periodo, ogni analisi diretta della percezione del tempo. Piaget osserva tuttavia che il bambino sappia coordinare nel tempo i propri movimenti e compiere dunque certi atti, esempio succhiare, soltanto dopo averne compiuti certi altri, esempio aprire la bocca, trovare il contatto col capezzolo. Ma il tempo avrebbe anch'esso un carattere esclusivamente pratico, non sarebbe cioè altro che una successione interamente vissuta di percezioni e di movimenti, senza essere ancora una percezione della successione come tale. Bene, cosa ci ha detto praticamente Peter in questa analisi del tempo degli stimoli che subisce il bambino? Che il bambino ha una serie di adattamenti psicomotori rispetto al mondo che ci circonda. Se Peter ci dimostra che ci sono questi adattamenti psicomotori rispetto al mondo che ci circonda, quanto maggiori sono gli adattamenti emozionali rispetto agli stimoli e ai fenomeni che il bambino riceve dal mondo? Se questi sono le risultanze di osservazioni psicologiche rispetto alla capacità del bambino di apprendere e di adattarsi al mondo e di rispondere alle sollecitazioni del mondo, pensate quant'è grande la quantità emozionale alla quale il bambino tende ad adeguarsi, tende a rispondere, tende ad adattarsi. Cioè questi esperimenti di Piaget, che sono di Peter, che sono legati a quelli che sono gli studi di Piaget e alle sue osservazioni rispetto alla pratica di apprendimento del bambino, ci dicono soltanto che se noi non sappiamo presentare al bambino la situazione corretta nella quale svilupparsi, ne creeremo un mostro, un disadattato sociale, e noi saremmo responsabili di quel mostro e di quel disadattamento sociale. Noi lo saremo, perché non è il fatto di essere più o meno bravi a costruire una struttura di adattamento del bambino rispetto al mondo, ma è quella di presentare al bambino ciò che noi siamo, cioè la nostra capacità di azione nel mondo per quello che noi riusciamo a fare. E quello che noi riusciamo a fare spesso sono più importanti i nostri fallimenti che non le nostre vittorie, anzi le nostre vittorie sarebbe bene anche cancellarli, perché ciò che è importante sono i nostri sforzi, il nostro lavoro per affrontare il futuro. È questo che il bambino percepisce fin da subito, c'è la capacità di compattare o di dilatare, di rilassare la propria energia. Ebbene, se noi non riusciamo a trasmettere questo al bambino, siamo dei falliti. Possiamo fare solo ciò che fanno i cristiani, stuprare i bambini costringendoli in ginocchio. Perché se noi non facciamo vedere, non dimostriamo al bambino, il nuovo nato, che i genitori, le persone vicine, sanno compattare la loro energia, certo vengono sconfitte, vengono umiliate, prendono mazziate sui denti dalla mattina alla sera, ma ci riprovano sempre e ci riprovano cercando di far meglio. Se il genitore non riesce a trasmettere questo al figlio, ne fa un emarginato sociale, pronto a qualsiasi bassezza sociale. Poi saranno altri fenomeni, altre condizioni che ne determineranno gli impulsi, la direzione e le condizioni nelle quali vivere. Però il genitore avrà messo dentro questo. E vi assicuro che è una cosa estremamente aberrante. Se noi non riusciremo a far comprendere che l'essere umano non è creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo, ma è il risultato di una selezione che ha visto l'essere umano uscire dal brodo primordiale come tutti gli altri esseri della natura, che ha serrato pugni e denti generazione dopo generazione per centinaia di milioni di anni, e che il dovere di questa generazione è serrare pugni e denti per affrontare la vita. Se noi non riusciremo a far comprendere questo e il cristianesimo dovesse vincere costringendo ancora le persone in ginocchio, c'è un triste destino, un triste futuro che aspetta l'umanità. Comunque ricordate, Era vince sempre, l'essere natura vince sempre, e quando la degenerazione di una specie arriva a un livello tale che la specie non riconosce più se stessa e non riconosce più gli dèi, gli enti divini del mondo in cui vive, e l'essere natura fa sparire le specie, cioè crea le condizioni affinché le specie spariscono. Cioè l'essere natura mette a disposizione degli esseri la possibilità di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita e di trasformarsi in dei, ma lei si limita a metterla a disposizione, sta ai singoli esseri usare la propria volontà, sta ai singoli esseri prendersi nelle proprie mani la responsabilità della vita e affrontare la vita, sta ai singoli esseri costruire il proprio futuro, non a Era. A Era l'interesse è che gli esseri nascano, ma non interessa questa o quella specie, interessa che gli esseri nascano. Sta agli esseri umani costruire un futuro virtuoso per i propri figli e non la loro distruzione. Va bene, io vi ricordo ancora gli appuntamenti, una alla volta, pian pianino naturalmente, e al limite prenderò qualche notizia stampa da darvi, però attacco i telefoni. I telefoni sono 049 700 700 e 049 700 838. come vi dicevo ancora nella prima trasmissione oggi, purtroppo è vero, noi stiamo subendo un attacco violentissimo da parte dei cattolici, un attacco estremamente violento, che non si vede, non si percepisce, non si intuisce al di fuori, perché i cattolici una cosa che sanno fare è fare esattamente quello che hanno sempre fatto gli zeloti, cioè infilare pugnali nella schiena delle persone. E qualche volta non infilano semplicemente nella tua schiena i cattolici il pugnale, ma usano l'infilare il pugnale in schiene metaforiche, in situazioni, diciamo così, esemplari, che serve per infilarlo nella tua schiena. Se si crea un allarme sociale per un disagio, è come se ti infilassero quel coltello nella schiena. Quando si impedisce alle persone di chiedersi il perché delle cose o di affrontare la loro vita, è quello un pugnale che ti infilano nella schiena. Quando i cattolici tentano di farti diventare la cavia da laboratorio che loro studiano, è un infilare il coltello nella schiena. Quello che a loro interessa è riuscire a bloccare tutte quelle tensioni che portano a trasformare la vita, ad affrontare la vita. Chiaro che non gliene frega niente dei buddisti. Cioè, i cattolici non faranno mai una guerra reale di fronte ai buddisti, perché tutto sommato i buddisti a loro gli vanno benissimo, fanno parte esattamente della stessa cerchia. Al massimo potrebbero fare una guerra per riuscire ad avere più spazio nel Tibet, ma solo dopo che i buddisti hanno vinto nel Tibet contro i cinesi. Ecco, se i buddisti vincessero nel Tibet, sicuramente i cattolici farebbero fuori i buddisti per sviluppare il cattolicesimo in Tibet, più o meno esattamente come stanno facendo in Unione Sovietica per tentare di far fuori gli ortodossi. Usano i soldi, usano denaro che hanno, d'altronde qualcuno firma per l'8 per 1000, non ho ancora capito che l'8 per 1000 serve soltanto per pagare i preti pederasti per quello che hanno fatto. Comunque, siccome questa consapevolezza non viene ancora raggiunta e si preferisce invece fermarsi alle immagini del prete buono che dà il pane al bambino a cui ha distrutto la casa, a cui ha annientato la vita, perché vi ricordo che il lavoro dei missionari, è quello di distruggere la vita dei paesi del terzo mondo, impedire ai paesi del terzo mondo che costruiscano la loro vita. Questo è il ruolo di questi assassini, criminali e mafiosi. Bene, qualcuno gli dà l'8 per 1000 e loro faranno una guerra. Sì, pronto?
Lavoratore.
Ciao, Toro!
Come butta?
Vedi che sono ancora qua. Sono ancora io. Il cancro del cervello non mi ha ancora mangiato.
Cancro, obbligato, anche quel adesso.
No. Dimmi.
È proprio l'ultima roba che te becca qui a te.
Ma non so, qualcosa mi succederà prima.
Ehi, cazzo, dai.
Come va, su?
Normale. Normale.
Si può vivere? Si tira avanti? Ancora 12 ore al giorno di lavoro?
Ma guarda, vuoi andare stasera a fare un rito satanico su Pal Beunese? Sanno che ne era abbastanza tiffe per far spartirsi.
Non è vero,
lo sa come che lei.
Sì. È un po' problema, eh.
Cazzo. Mi vuoi domandarti una roba?
Dimmi
sull'argomento che ti ha tirato fuori nell'ultima ora. Ma praticamente, quando un boccia e subisce tutti i traumi che ti ha descritto. Praticamente viene su con l'adolescente leonfobico di prima classe, una roba del genere.
Certo.
Ma ha la possibilità di sistemarsi dopo l'età adulta robe varie oppure schizzare resta sempre?
No, un po' schizzato resta sempre. Però può mettere ordine alle sue cose e comunque vivere. Cioè, se tu ti succedesse un incidente, a me insomma, lei, tanto perché, se a me succedesse un incidente, a me, no, uno spostava la persona e perdessi una gamba, comunque dovrei camminare, cioè, comunque devo muovermi, comunque devo spostarmi. Naturalmente cercherò delle soluzioni, magari mi trascinerò, ma cercherò di spostarmi. E così se anche una persona ha una patologia psichica, no? Deve comunque vivere. Esistono per esempio delle patologie psichiatriche per cui uno vorrebbe violentare chiunque, tanto per dire che ne è una, no?
No, è vero, esiste una solo, però siccome sanno benissimo che non possono violentare la gente, non lo fanno, capito? Cioè, chiaramente non è che vivono bene, perché quelle patologie comunque le hanno, però insomma sanno che non lo possono fare e cercano di trovare delle soluzioni per non farlo. Si può fare, capisci? Soltanto che certe patologie, certi traumi ti restano dentro, incidono sulla personalità.
Ma invece qui che te, se ti avessi una fanciullezza e una pubertà tranquilla, diciamo un Natale, tenendo conto che qualche del metro della tranquillità, non lo so.
Non esiste.
Perfetto. E se che capita dei traumi, robe varie in adolescenza e in età adulta?
Beh, diciamo che più distante dall'età, dalla prima età, no? I traumi che ti arrivano, ma non è solo il trauma singolo, è se quando si sposta nel tempo, capisci? Cioè quando per molto tempo lavora il tarlo, è se allora che si incide sull'emotività. Comunque tanto più è distante dall'età natale e tanto meno ha la possibilità di incidere. Segnati come i primi 7 anni di vita, che sono fondamentali per la personalità dell'individuo. Superare i primi 7 anni di vita, dopo tutto il resto è abbastanza, diventa meno drammatico. Cioè più te cresci, no? Cioè più te estendi la tua età, e meno i traumi che te subissi sono drammatici. E è chiaro che perché i traumi non siano drammatici, bisogna che abbia anche la conoscenza. Cioè, se tu passi per una strada, no? E ti cadono delle briciole sulla testa, tu puoi essere terrorizzato oppure far finta di niente. Cosa? Se tu hai la conoscenza e quello sono solo delle briciole, non te ne frega niente. Ma se tu pensi che dopo di quelle briciole possono caderti i mattoni, tu sei terrorizzato. Per cui la conoscenza può anche bloccare quello che è l'arrivo di traumi o di paure.
E allora in età adulta accumulare conoscenza, no? Puoi sistemare le fobie che
sì, te puoi, sì, dopo te puoi anche sistemare alcune robe che ti riacciappare in età infantile, però ti fa una guerra contro te stesso,
Praticamente un po' quel che succede a bocce che cresce su famiglie iper incasinate.
Se fa una guerra con se stessi, no? Ma infatti quel crogiolo dello stradone, no? Una delle robe che mi ho fatto, serve anche per rimuovere tante paranoie che avevamo.
Sì, beh, che non l'è.
Mi ho cercato di dire alle persone, però. La stregoneria è un atto soggettivo, no? Cioè se ti a volte o fai, se non ti trovi dentro di te la forza per farlo, almeno non posso fargli niente. Capisci? Cioè non ti posso accendere la candela o venderti l'acqua salata perché te va via la paranoia, assolutamente. E neanche se me ne sento milioni, giuro.
Ti farei un bel business?
Lo so.
Ah, perché ti senti che là che a tipo da Padova la. Butta, ah no, che era la mezza 500.000 euro all'Arena Lotto, scusa.
No, quella del Paolo, sì.
Siamo noiati 500.000 euro.
Mamma mia.
A posto così anche per stasera ora.
Sì, dai.
Vabbè.
No, comunque c'erano un pochi de matti in giro, e de matti te ne sentirei sempre tanti, insomma.
Sentirò sempre tanti?
Sì. E partirsi via, ti dico, la pazienza serve una violenza, no? Fatta a se stessi, maggiore quasi di quella che ti ha imposto il casino che ti ha, no? Questo.
Certo che. Cos'era Valtagua? Spardò, sono ancora in attività, sono all'attività, scusa.
Ah, prego.
Ma cavolo, aspetta il fio. Ma praticamente se il lavoro che ti ha fatto da boccia. È stato sottile e perpetuo. Bisogna dare una botta o è un lavoro che ti ha da sistemare negli
sottile
anni?
E perpetuo.
Sottile e perpetuo,
sì, negli anni, sì.
Cioè pian piano, lei che
esatto. Non esiste colpa bacchetta magica.
La mia ipotesi, capisce diverse robe e ho sistemato moralmente.
Sì, allora, più o meno il percorso è questo, no? Prima te cominci a capire razionalmente le cose. E poi ti cominci a cercare a sforzare nella vita per cambiare il percorso. Non è che ottieni immediatamente dei risultati, però la somma dei tuoi sforzi va a variare l'energia che tu hai. viene un giorno che forse fa sforzi, ti viene il botto, quella che i buddhisti chiamano l'illuminazione, per esempio, no?
L'ernia.
Sì. E con quello tu ti liberi di un trauma, però quel trauma in realtà sotto fondo c'è, solo che tu gli hai dato una botta talmente forte da non incidere più sulla tua vita. Cioè, io mi ricordo, per esempio, quando io da ragazzino avevo le paure, no? Cioè, io da ragazzino, quando ero molto piccolo, avevo delle paure. E sognavo sempre di andare sulla mia soffitta, e quando arrivavo sulla soffitta venivo inseguito da un mostro.
Il babau!
Esatto, più o meno. Ma io mi ricordo che andavo apposta in soffitta di notte al buio, proprio per vincere questa paura che avevo, e una notte mi ricordo perfettamente di aver trovato questo tipo personaggio che mi inseguiva sopra un treno, cioè io ero sopra un treno e ho trovato questo personaggio, aveva dato un pugno al vetro del treno e l'ho buttato sotto le rotaie. Da allora non è più successo.
Cazzo,
cioè praticamente io avevo questo sogno, però io andavo apposta in soffitta proprio per sfidare questa roba, finché un giorno praticamente ho superato quello che era.
Cioè il tuo subconscio lo lavorai,
esatto,
questo discorso qua.
Questo è quello che è successo a me come esperienza personale, insomma.
E praticamente un che sono io portate via?
Beh, sono 2 minuti ti servo. Dimmi.
Canonico. Ma praticamente, ipotesi, una tosa subisce una violenza. Non è il ragionamento giusto che l'ha da rivivere l'esperienza,
no,
o da...
No, assolutamente.
Sì,
assolutamente.
Una puttanata storica.
Per superare un trauma della violenza bisogna che cessi di considerarla una violenza. Cioè, cessi di considerare se stessa un oggetto di possesso. Cioè praticamente è come se ti si in fabbrica, mi parlo da operaio, no? E me però me l'ha fatto fare il lavoro più schifoso che gli altri non gli ha fatto fare. Mi siccome lavorevo da 6 gensi, ho fatto il lavoro più schifoso. Testa da cassa, me però te lo subito, domani ti faccio un culo tanto. Cioè solo in quest'ottica una violenza può essere superata. Non so se riesco a spiegare. Cioè mi sono stato costretto ad accettare perché ti te fregano, però domani se posso ti faccio un mazzo tanto. E così se è una figlia che subisce violenza, un figlio che subisce violenza, se riesce a rigettare l'altra parte, cioè a rigettare verso l'esterno quello che lui ha subito, non lo tocca più.
Ho capito.
Cioè, il problema è che la violenza viene a incidere soltanto se tu dai un valore alla morale o alla psicologia della persona. Ah. Cioè se tu hai una violazione della psicologia o della morale della persona. Ma se ti consideri il sesso per ciò che è vero, la violenza è un'appropriazione della persona. E qua gli fai un mazzo tanto. Però non è così grave come se fosse un trauma cattolico. Cioè un cattolico che subisce violenza è fuori di testa. Addirittura non si deve sapere, cioè che è allucinante.
Mm-hmm. Oh, capito.
Comunque, parlo per esperienza diretta, eh. Basta.
Ok.
Non ho altro da dire a te.
Oh, ti ringrazio.
Grazie a te, Samantha. Sì, grido. Grido una volta, aspetta, raccontami questa, dai, tanto. Grido una volta un poliziotto, diciamo chi era.
Ma è una battuta o una storia?
No, vera. Non ti dico per i riferimenti, che disse a qualcuno che secondo lui andava a fare riti, no? Tipo sabba, roba sto genere, detto, basta che non mi lasci tracce. Perché gli ha detto, se mi lasci delle tracce, fieri cattolici a romperme le bae e mi tocca fare l'indagine. È stata la risposta, ma devo lavare anche con l'acqua calda. Beffa, fin lì non serve.
Bello, bene. Grande.
Ok.
Ti saluto e grazie.
Grazie, ciao, ciao, ciao.
Ciao. Abbiamo sentito anche Marco. Allora, pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao, sono Camillo.
Dimmi.
Ascolta, sto ascoltando la tua trasmissione. A quanto riguarda le paure, violenze, tutte queste robe, i riti satanici.
Di questo ne abbiamo parlato, si è accennato, anche se non è questo l'argomento della trasmissione. Comunque dimmi.
Sì, va bene, sentivo adesso.
Ok.
Quindi. Cioè io voglio fare riferimento alla fanciullezza, no? Alla prima età, il sviluppo tra i
5, 7, 12 anni a quanto riguarda le paure. Cioè, secondo me la paura, uno nasce con la paura.
No, la paura gli viene immessa dopo essere nato.
Allora, ascolta, io ho esperienza personale, no? Mm. Quando ero fanciullo,
sì,
la mia passione erano i cimiteri.
Mm.
Cioè, io andavo via da casa, nella mia incoscienza non conoscevo la paura.
Mm.
Quindi io andavo ai cimiteri,
mm?
Tutti i funerali erano miei,
mm?
Poi tutte le case dove erano addobbate con l'epigrafe, io andavo dentro, avevo 7 anni, forse anche di meno.
Sì, sì, sì.
Cioè, per i miei genitori, per inculcarmi la paura, mi raccontavano le favolette, no?
Mm.
Perché io non andavo assieme, cioè la mia vita non era con i miei amici. Era la mia solitudine nel costruire la mia curiosità.
Sì.
Quindi adesso da grande mi vedo piccolo andare nei cimiteri, cioè, e non riesco a capire ancora il significato di questo.
Ma io secondo te non gli darei un significato, gli darei semplicemente una curiosità che hai assunto, basta, insomma.
Quindi i miei genitori, Non so perché, cioè loro non condividevano questo mio modo di vita.
Può darsi che ne avessero anche paura, eh? Cioè, può darsi che fossero loro ad averne paura a questo punto.
Sì, però non si può terrorizzare un bambino e dire che al cimitero non bisogna andare perché sei piccolo e quindi le persone si impalano tre giorni dopo la morte col palo, si uccide il morto perché altrimenti il morto viene a casa e ti prende.
Penso che le paure le avessero i tuoi genitori a sto punto.
Sì, appunto, io sono poi nato con la paura, cioè mi hanno inculcato la paura poi da grande.
Esatto, ma è quello che diciamo anche noi, te l'hanno inculcata proprio con delle azioni o con delle affermazioni.
Ecco, adesso fatalità del caso, ho comprato una casa a 10 metri, che 10 metri? 6 metri dal cimitero.
Perfetto, hai almeno un buon silenzio tu, io invece sono un traffico sotto, ragazzi.
Hai capito?
Sì.
Infatti l'altro giorno piantavo dei fiori, la pala non va giù, c'era una lapide.
Ah, strega. Vabbè, è un bel ciò. Sì, però mi raccomando, cioè, fai le cose sempre alla luce del sole, perché qui ci sono delle bande di cattolici che vanno in giro a dire che ci sono i satanisti.
I cattolici a me me la sucano, scusami l'espressione.
Sì, no, ma il problema è che vanno in giro a dire che ci sono i satanisti, capisci? E mi rompe un po' le scatole a me la faccenda.
Ascolta, quando riguarda i satanisti, o meno il satana è anche un dio secondo loro, no?
Ma sì, questo è quello che è. Cattolici, sai, ho sempre dei problemi.
Sì, perché loro si contraddicono, no?
Sì, sì.
Adesso ho deciso che chi vuole venire a mangiare a casa mia appena l'ho finita, perché sto qua lavorando da solo e naturalmente perché non ho soldi per pagare dei muratori,
certo,
quindi mi arrangio. E che cosa capita? Appena ho finito farò una pubblicità, chi vuole venire a casa mia che dalla finestra si vede il cimitero.
Ma guarda che secondo me è la fortuna del silenzio, che è una cosa che mi dico moltissimo.
Non c'è nessuno, io sono in macchina perché ho paura che mi rubano il materiale. E sono qui che faccio la guardia al mio materiale. E la vista più bella è la cupola e poi c'è le tombe qua davanti con i lumini che tutto che si muove lì, non so.
Hai capito?
Cioè questa casa non la vuole nessuno perché c'è il cimitero.
Certo.
Sono arrivato io e l'ho comprata subito.
Sempre
per tornare alla mia fanciulletta,
certo,
hai capito?
Ho capito.
So che io non ho mai avuto paura della morte, credo da piccolo, perché non sapevo neanche che cos'era la morte da piccolo, naturalmente.
Sì, ma anche adesso non vale la pena aver paura, sai?
No, la mia paura è che non posso più, che ne so, chiacchierare con la gente, andare a mangiare fuori, fare sesso.
Sì.
Solo quello mi mancherà dopo la mia morte. Il resto
no, penso che non ti mancherà questo. Più che altro uno ha paura di come muore, no? Muore del timore come verrà la sua morte, ecco, più che altro, penso.
Sì, ma io la mia morte io credo che sia a letto, tranquillo, da un momento all'altro muoio senza nessuna sofferenza.
Questo te lo auguro.
Grazie.
Questa sarebbe la morte degli dèi.
Sì, grazie.
Va bene, devo mettere giù.
Ci risentiremo.
Grazie infinite.
Ma di niente, ciao, buona
ciao.
niente, chiudo qui la trasmissione perché chiaramente Stefano qui, vi do appuntamento per giovedì sera con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'anticristo, e il mio indirizzo è piazzale Parmesano 8 Marghera. Ciao a tutti.